Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Le sei mogli di Enrico VIII di Antonia Fraser. È una biografia storica dedicata a Caterina d'Aragona, Anna Bolena, Jane Seymour, Anna di Cleves, Caterina Howard e Caterina Parr. L'opera sottrae queste figure alla formula mnemonica che ne riassume i destini: ripudiata, decapitata, morta. Ripudiata, decapitata, sopravvissuta, per ricollocarle nella concreta realtà politica, religiosa e dinastica dell'Inghilterra Tudor. Fraser non propone un romanzo, né una semplice cronaca dei matrimoni del sovrano. Mette invece al centro le possibilità d'azione, i vincoli familiari, la reputazione pubblica e le scelte personali di sei regine, le cui vite furono condizionate dall'autorità di Enrico VIII e dall'urgenza di produrre un erede maschio. Basandosi su lettere, testimonianze contemporanee, ritratti e studi storici, l'autrice segnala anche i limiti delle fonti e distingue, quando possibile, tra documentazione, propaganda e leggenda successiva. Ne risulta un saggio ampio, documentato e leggibile, utile per comprendere insieme le donne, il re e la trasformazione della corte inglese nel XVI secolo. JTT darò i punti chiave di questo libro. Primo, superare gli stereotipi, sei regine come individui storici, non come destini prefissati. Il progetto dichiarato di Fraser consiste nel liberare le sei mogli dalle etichette sedimentate dalla memoria popolare. Caterina d'Aragona non è soltanto la consorte tradita. Anna Bolena non è riducibile alla seduttrice ambiziosa. Jane Seymour non coincide semplicemente con la moglie virtuosa che dà al re un figlio. Anna di Cleves non è la sorella brutta. Caterina Howard non è soltanto una giovane dissoluta. Caterina Parr non è unicamente la figura materna e sopravvissuta. L'autrice non sostituisce uno stereotipo con un ritratto idealizzato. Mostra piuttosto che le immagini tradizionali possono contenere frammenti di verità, ma diventano fuorvianti quando cancellano circostanze, interessi e margini di scelta. Questo metodo è particolarmente importante per personaggi femminili conosciuti spesso attraverso fonti prodotte da uomini di corte, diplomatici, polemisti religiosi o vincitori politici. Frase ricostruisce le singole personalità a partire da ciò che è attestabile: educazione, reti familiari, presenza a corte, lettere, scelte pubbliche e reazioni alle crisi. Le regine acquistano così una fisionomia politica e umana, non spettatrici passive della volontà del re, ma donne che agirono entro vincoli estremamente rigidi. Il libro invita quindi a distinguere tra responsabilità individuale e vulnerabilità strutturale, senza negare né l'una né l'altra. Secondo, il matrimonio dinastico come questione di Stato e origine della crisi religiosa. Nel libro, i matrimoni di Enrico VIII non sono trattati come episodi privati, separati dalla grande storia. Ogni unione modifica, infatti, rapporti diplomatici, successione al trono, equilibri tra fazioni di corte e relazioni con Roma. Il caso di Caterina d'Aragona chiarisce il nesso. Il matrimonio consolidava inizialmente il legame con la monarchia spagnola, ma l'assenza di un erede maschio sopravvissuto trasformò il problema dinastico in una crisi di governo. La richiesta di annullamento, motivata dal re anche con il precedente matrimonio di Caterina con suo fratello Arturo, non poteva essere risolta senza implicazioni religiose e internazionali. La rottura con il papato e l'affermazione della supremazia reale sulla Chiesa d'Inghilterra emergono perciò come processi in cui desiderio personale, ragion di Stato e conflitto confessionale si alimentano reciprocamente. Anna Bolena è inserita in questo contesto, non come causa unica della separazione da Roma, ma come figura divenuta inseparabile dalla svolta. Anche il matrimonio con Anna di Cleves mostra quanto nozze potessero essere strumenti di alleanza continentale, esposti però a mutamenti rapidissimi della politica europea. Fraser permette di comprendere che il corpo e la fertilità della regina erano considerati affari pubblici da essi, dipendevano continuità dinastica, pace diplomatica e legittimità del sovrano. Terzo, la successione maschile e il potere asimmetrico della corte Tudor. Un filo conduttore dell'opera è l'ossessione dinastica per un figlio maschio, per Enrico VIII. Avere un erede non significava solo soddisfare un desiderio familiare, implicava prevenire dispute successorie e garantire la stabilità della nuova dinastia Tudor. Tuttavia, questa esigenza gravava quasi interamente sulle regine, giudicate attraverso gravidanze, nascite e capacità di assicurare figli vivi. Frase evidenzia la simmetria di tale sistema. Il re conservava l'autorità di reinterpretare i fallimenti matrimoniali, ridefinire la legittimità dei figli e favorire o abbandonare chiunque fosse vicino al trono. Le consorti dovevano invece proteggere posizione, famiglia e sicurezza in un ambiente competitivo. La corte appare come una struttura di patronato, nella quale parenti e sostenitori di ciascuna regina potevano acquisire influenza, ma diventavano vulnerabili quando il favore reale cambiava. La caduta di Anna Bolena e di Caterina Howard non può dunque essere letta solo sul piano dei presunti comportamenti privati, va collocata in un sistema dove accuse di adulterio e tradimento avevano conseguenze politiche assolute. Al tempo stesso, la nascita di Edoardo da Jane Seymour mostra la centralità attribuita al figlio maschio. Mentre le future regine Maria ed Elisabetta ricordano quanto quella gerarchia potesse essere smentita dagli sviluppi storici, il libro restituisce la pressione materiale e simbolica esercitata sulle donne di vertice. Quarto, le sei biografie sono intrecciate dalla continuità materiale e personale della corte. Fraser evita di presentare le sei mogli come capitoli chiusi e del tutto indipendenti. La corte Tudor era un ambiente ristretto, governato da precedenze, famiglie, servizi domestici e alleanze mobili. Perciò le vite delle regine si sovrapponevano concretamente. Anna Bolena, prima di diventare regina, era stata al servizio di Caterina d'Aragona. Jane Seymour apparteneva al seguito di Anna Bolena. Caterina Howard aveva legami con l'ambiente di Anna di Cleves. Caterina Parr entrò a sua volta in una corte già segnata dalle esperienze delle precedenti consorti. Questa continuità rende evidente che ogni nuova regina ereditava non solo gioielli, appartamenti e cerimoniale, ma anche paure, modelli di comportamento e conflitti non risolti. La posizione di regina non era un ruolo astratto, richiedeva di organizzare una casa, distribuire favori, scegliere dame, rappresentare il sovrano e gestire rapporti con parenti e consiglieri. Attraverso questi dettagli, il libro mostra come le donne potessero esercitare influenza senza detenere un potere sovrano autonomo. L'intreccio delle biografie corregge, inoltre, l'impressione, alimentata dalla celebre sequenza dei sei matrimoni, di una sostituzione meccanica. Ogni avvicendamento lasciava conseguenze per figli, fazioni e istituzioni. La corte diventa così il luogo in cui biografia privata e struttura politica coincidono continuamente. Infine, rigore delle fonti e cautela davanti a ritratti, voci e leggende Tudor. Uno degli elementi distintivi attribuiti al lavoro di Fraser è l'attenzione al carattere problematico delle prove storiche. Le vicende delle mogli di Enrico VIII sono state tramandate attraverso cronache ostili o celebrative, resoconti diplomatici, processi, ritratti e tradizioni posteriori. Queste fonti non parlano con una voce neutrale, possono rispecchiare convenienze politiche, conflitti religiosi, rivalità familiari, oppure il desiderio di rendere più memorabile una tragedia. Fraser usa dunque i documenti non soltanto per accumulare particolari, ma per valutare chi riferisce un fatto, quando lo fa e con quale possibile interesse. Tale cautela è decisiva soprattutto per Anna Bolena e Caterina Howard, le cui memorie sono state profondamente condizionate dalle accuse che accompagnarono le loro cadute, e per Anna di Cleves, a lungo imprigionata nell'immagine caricaturale della sposa respinta per il suo aspetto. L'autrice riconosce anche dove la documentazione non consente certezze psicologiche, non attribuisce intenzioni definitive, quando restano solo indizi. Questo approccio non elimina l'incertezza, ma la rende visibile al lettore. Il risultato è una storia che conserva tensione narrativa senza trasformare supposizioni in fatti. Per chi legge, è anche un esercizio di metodo. Le figure celebri non vengono conosciute soltanto mediante ciò che si racconta di loro, ma interrogando le condizioni in cui quel racconto è nato. In conclusione, Le sei mogli di Enrico VIII è indicato per lettori interessati alla storia inglese, al periodo Tudor, alla biografia storica e alla storia delle donne. Può essere affrontato anche da chi conosce già la vicenda nella sua forma più popolare, la successione di divorzi, esecuzioni e morti, perché il suo vantaggio principale è proprio sostituire quella scorciatoia con un quadro più ampio. Il lettore ricava una comprensione concreta del rapporto tra successione dinastica, diplomazia europea, conflitti religiosi e organizzazione della corte, senza perdere di vista le conseguenze personali di tali meccanismi. L'opera è particolarmente utile a chi voglia distinguere tra documentazione, interpretazione storiografica e leggenda sedimentata, rispetto a molti libri divulgativi centrati soprattutto sul carattere spettacolare di Enrico VIII. Fraser sposta l'asse sulle sei regine e ne segue le differenze di origine, temperamento, formazione e condizione politica. Non assolve indistintamente tutte le protagoniste, né riduce il re a una caricatura isolata dal proprio tempo. Colloca invece responsabilità e azioni nel sistema di potere che le rese possibili. La ricchezza delle fonti e la cautela nel trattare i punti incerti distinguono il volume dalle narrazioni eccessivamente romanzate. Va considerato un saggio ricco di nomi, parentele e contesto, quindi più adatto a chi accetta una lettura documentata che a chi cerca una sintesi rapida. In cambio, offre un ritratto più complesso delle regine Tudor e una chiave solida per leggere una svolta decisiva della storia inglese. Se vuoi supportare Antonia Fraser, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!